/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, ben trovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. Anche per questo venerdì mattina siamo insieme per parlare di narrativa internazionale e di, in questo caso relativamente nuove, uscite editoriali. Parliamo infatti di un romanzo uscito in Italia a ottobre 2024. Ne parliamo perché? Perché è l'ultima fatica letteraria di un autore a cui voglio proprio rendere omaggio, lo voglio fare proprio dal cuore. Un autore che è venuto a mancare nei giorni scorsi, il 13 aprile scorso in particolare, e sto parlando di Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa è un autore peruviano, è un autore sudamericano molto conosciuto e da molti anche tanto apprezzato, secondo me con ragione. A me piace molto il suo modo di scrivere e quello che soprattutto mi piace di quest'autore è la sua forza con cui nei suoi romanzi racconta l'amore per il suo paese, racconta, lo fa con eleganza, lo fa con un grande stile narrativo e lo fa anche con grande ironia, però nei suoi racconti c'è sempre quella vena polemica sottile, bella, piacevole da leggere per noi che siamo, ahimè, al di fuori da queste dalle diatribe interne del paese, e però lo fa, non fa mancare la sua voce, si fa sentire attraverso i suoi romanzi e fa sentire al mondo la voce di un paese che non tace, di un paese che nonostante le difficoltà, le divisioni interne, la violenza che per lunghi anni l'ha visto come teatro, questo paese non fa appunto mancare la voce della propria dissidenza, del proprio contrasto alla violenza e alla repressione. E Mario Vargas Llosa ha sempre nei suoi romanzi fatto sentire la sua voce, e anche quando raccontava vicende ironiche, quando sembrava che appunto parlasse di macchiette, quando sembrava che parlasse di ragazze cattive, e invece parlava anche molto spesso in modo allegorico di quello che era il suo paese. Il romanzo di cui parliamo in questo appuntamento si intitola Le dedico il mio silenzio ed è la sua ultima pubblicazione in italiano, uscito per Einaudi Editore, come vi dicevo, ad ottobre 2024. La traduzione è di Federica Miola e il libro conta appena 248 pagine, però è un libro molto, nonostante sia breve, un libro molto denso di storie e di storia anche. Di che cosa parla questo libro? Parla di musica, pensate, parla di musica peruviana che si intreccia con la musica del mondo, con gli eventi che hanno visto protagonista il Perù e i suoi abitanti di tutte le classi sociali, soprattutto quelle però popolari, che sono state una grande fucina di idee proprio per la creazione di quella che è stata la musica popolare peruviana. E non solo la storia della musica peruviana, ma proprio una storia, la storia di un uomo che appunto è un po' il vettore, no? Il veicolo di questa storia musicale del paese, nello stesso paese, nello stesso Perù. E quest'uomo, un uomo di fantasia, si chiama Toño Azpilicueta. Toño Azpilicueta, ecco, l'abbiamo detto bene, è un cognome basco, quindi è complicato. Nonostante sia di origini italiane con cognome basco, però peruviano al 100%, è il maggior conoscitore di musica peruviana del paese. Solo che non lo sa nessuno, o quasi. Lo sa lui, lo sa il suo compadre Collao e lo sa sua moglie Matilde. E basta, perché effettivamente Tonio non ha avuto successo nella sua vita. È un fervente critico musicale, è un grandissimo conoscitore dell'arte e soprattutto della musica criolla, della musica delle classi popolari, del meticciato, delle classi anche intermedie, di quella che chiameremmo borghesia, ma soprattutto dei callejones, dei bassifondi, dei quartieri popolari di Lima e del Perù, e tuttavia non ha svoltato, non ha fatto carriera, perché si limita a scrivere degli articoletti di critica musicale su riviste poco note, deve insegnare a scuola, dare lezioni a scuola per poter arrabattare qualche soldo, qualche moneta. E soprattutto non ha una carriera sua, tanto che per vivere la famiglia deve dipendere dalle faccende domestiche e dai lavoretti che svolge la moglie Matilde. Grazie a loro che Tonio può continuare appunto a scrivere i suoi articoli, a fare le sue colazioni ai bar di Lima, che può andare ad ascoltare fino a notte fonda i concerti di musica popolare di cui poi scriverà, insomma, in queste riviste minori che lo pagheranno veramente qualche moneta, qualche spicciolo. E proprio un incontro di questo tipo è quello che oltre i 50 anni gli farà svoltare, o probabilmente sarà così, chi lo sa, perché è tutto un grande punto interrogativo. Dicevo, proprio uno di questi incontri sarà quello che gli cambierà la vita. E un giorno, inaspettatamente, assolutamente in modo inaspettato, uno scrittore gli telefona dal suo amico Collao per invitarlo ad uno di questi concertini in uno dei quartieri popolari di Lima, a sentire un grandissimo chitarrista che si chiama Lalo Molfino. Lalo Molfino diciamo che incuriosisce molto Tonio, perché è lui che conosce così bene la musica popolare e criolla peruviana, non l'ha mai sentito nominare. E da dove è sbucato questo, da dove è spuntato questo chitarrista? Tonio ci va alla fine proprio per la curiosità di sentire questo giovane, questo Lalo Molfino. Chi sarà mai questo grande talento sconosciuto? Appena questo ragazzotto si mette a suonare la chitarra, tutto intorno a Tonio cambia completamente, e lui stesso viene pervaso dalle note che sta ascoltando e vorrebbe abbracciare tutti, sente che tutti sono suoi fratelli lì intorno, gli vengono i lacrimoni e vede che anche le altre persone subiscono questo fascino, il fascino di questo musicista, di queste note così, così magiche, così misteriosamente ipnotiche. E chissà che Lalo Molfino davvero non sia il miglior chitarrista peruviano. E come mai allora nessuno lo conosce? E come mai allora lo stesso Tonio Azpilicueta, che è sempre stato, sebbene non lo sappia nessuno, il maggiore conoscitore di musica peruviana del Perù, non l'abbia mai sentito nominare, non si sia mai ritrovato a sentire la sua chitarra? Questo è un mistero che porta proprio alla necessità impellente per il nostro Tonio di un'indagine personale, un'indagine che intraprenderà da solo per conoscere tutto quello che si può conoscere di Lalo Molfino. E Lalo Molfino, di sorprese, gliene riserverà parecchie, ma davvero parecchie, a cominciare proprio dalla sua scomparsa. Dopo quel concerto, Lalo Molfino scompare. Dove è finito? E da dove viene, soprattutto? Questo darà al nostro Tonio la possibilità di scrivere un libro sulla storia, appunto, di Lalo Molfino. Lo chiamerà Lalo Molfino e la rivoluzione silenziosa, e poi anche sulla storia della musica del Perù. A modo suo la racconterà, quindi dettagliatamente. Avrà successo questo libro? Sarà pubblicato? Io non ve lo dico, dovrete scoprirlo. Come dovrete scoprire tante cose, non solo su Lalo Molfino, appunto, e sulle sue origini, sulla sua storia, sulla storia della musica peruviana, ma anche sulla storia di quest'uomo, di questo Tonio, che sembra proprio essere l'alter ego del nostro scrittore, del nostro Mario Vargas Llosa. Questo è un libro bello, elegante, ma al contempo accurato. È un libro scritto benissimo, divinamente. È un piacere leggerlo, e i capitoli sono alternati. Si alternano i capitoli che lo stesso Tonio scrive nel suo libro riguardanti la musica peruviana, e la storia, i capitoli contenenti la storia di Tonio Azpilicueta e Lalo Molfino e così via. Quindi è un libro a doppio binario, come è stato per altri libri di quest'autore. Mi viene in mente anche la zia Julia e lo scribacchino, che la cui struttura è un po' simile a questa per certi versi. E, ecco, è un autore che vi invito ad approfondire, che approfondirò io stessa, possibilmente, compatibilmente con le tante letture, insomma, a cui tutti noi ci dedichiamo. Però questo è Mario Vargas Llosa, è davvero un autore valido, un autore che purtroppo ci ha lasciati, ma i cui libri restano, e pertanto leggiamoli, perché potremmo davvero imbatterci in delle chicche, in delle cose davvero molto piacevoli da leggere, come questo suo ultimo, Le dedico il mio silenzio. Io vi ho parlato un po' della trama, non vi ho svelato tutto, e tuttavia c'è davvero tanto da leggere, davvero appassionante anche come libro, e contiene al suo interno, e poi è pervaso da tutta quella magia che hanno gli autori sudamericani, che ammanta tutto di una luce diversa, di una luce avvolgente, forte, abbacinante quasi, e che ci trascina con la sua scia nel racconto, e in luoghi e in atmosfere davvero, davvero magici, davvero trascinanti. Ecco, questo era il consiglio di oggi per il simposio dei lettori. Naturalmente io, prima di salutarvi, vi lascio all'estratto del libro, in modo che possiate entrare meglio nelle atmosfere della storia e avere un'idea di quello che vi aspetterà se deciderete di leggerlo. E detto questo, come sempre, io non posso che ringraziarvi per l'ascolto e rimandarvi qui a tra due venerdì, naturalmente, e ovviamente vi auguro anche buona lettura. Grazie.
Per quale motivo poteva averlo chiamato quell'esponente dell'elite intellettuale peruviana, José Durán Flores? Il messaggio gli era stato riferito alla pulperia del suo amico Coyau, che era anche una rivendita di riviste e giornali, e lui aveva richiamato, ma non aveva risposto nessuno. Coyau gli aveva detto che la telefonata l'aveva presa sua figlia Mariquita, di pochi anni, e che magari non aveva capito bene i numeri. Di sicuro avrebbe riprovato. A quel punto le oscene bestiole che a suo dire lo perseguitavano fin dalla più tenera età avevano cominciato a far impazzire Tonio. Per quale motivo poteva averlo chiamato? Tonio Azpilcueta non conosceva personalmente José Durán Flores, ma sapeva chi era. Un apprezzato scrittore, cioè una persona che Tonio un po' ammirava e un po' detestava perché se ne stava lassù e veniva citato con epiteti come illustre letterato e celebre critico, i consueti elogi che in quel paese si guadagnavano fin troppo facilmente gli intellettuali appartenenti a quella che Tonio Azpilcueta definiva l'élite. Che cosa aveva fatto quel personaggio fino ad allora? Era vissuto in Messico, ovviamente, e niente meno che Alfonso Reyes, saggista, poeta, erudito, diplomatico e direttore del Colegio de México, gli aveva scritto una prefazione per la sua celebre antologia Ocaso de Sirenas e Splendor de Manatíes, pubblicata da quelle parti. Si diceva che fosse un esperto dell'Inca Garcilaso de la Vega, che ne avesse riprodotto la biblioteca a casa sua o in qualche archivio universitario. Era molto, ovviamente, ma non così tanto, anzi, in fin dei conti, quasi niente. Richiamò e di nuovo non gli risposero. E loro, i roditori, erano già lì e si muovevano su tutto il corpo, come capitava ogni volta che era eccitato, nervoso o impaziente. Tonio Azpilcueta aveva presentato alla Biblioteca Nazionale del centro di Lima la richiesta di comprare i libri di José Durán Flores. E anche se la signorina che l'aveva servito aveva detto di sì, che l'avrebbero fatto, non li avevano mai acquisiti. Quindi Tonio sapeva che si trattava di un accademico importante, ma non sapeva perché. Il nome gli era noto per via di una stranezza che tradiva o smentiva i suoi gusti esterofili. Tutti i sabati, sul giornale La Prensa, pubblicava un articolo in cui parlava bene della musica criolla e persino di cantanti, chitarristi e suonatori di cajon come Caetro Soto, che aveva accompagnato Chabuca Granda, cosa che ovviamente portava Tonio a nutrire una qualche simpatia nei suoi confronti. In compenso per gli intellettuali raffinati che disprezzavano i musicisti criollos, che non li citavano mai né per elogiarli né per metterli in croce, nutriva un'enorme antipatia. Dovevano andare all'inferno. Tonio Azpilcueta era un erudito nel campo della musica peruviana, tutta quella della costa, quella delle Ande e persino quella amazzonica, a cui aveva dedicato la sua vita. L'unico riconoscimento che aveva ottenuto, perché di soldi non se ne parlava proprio, scontato, era di essere diventato, soprattutto dopo la morte di Morones, il grande professore originario di Puno, il maggiore esperto di musica peruviana del paese. Aveva conosciuto il suo maestro quando era ancora alla scuola La Salle, poco dopo che suo padre, un immigrato italiano dal cognome basco, aveva preso in affitto una casetta alla Perla, dove Tonio era vissuto e cresciuto. Una volta morto il professor Morones, era diventato lui l'intellettuale che sapeva di più e scriveva di più della musica e dei balli che costituivano il folklore nazionale. Aveva studiato all'Università de San Marcos e si era laureato con una tesi sul vals peruviano seguita dallo stesso Hermógenes A. Morones. Tonio aveva scoperto che quella A puntata celava il nome di Arta Herges, del quale era stato assistente e discepolo prediletto. In qualche modo Tonio aveva anche portato avanti i suoi studi e le sue ricerche sulle musiche e sui balli regionali. Al terzo anno il professor Morones gli aveva permesso di tenere alcune lezioni e alla San Marcos si aspettavano tutti che, quando il suo maestro fosse andato in pensione, Tonio Azpilcueta avrebbe ereditato la cattedra. Anche lui era convinto che sarebbe stato così. Perciò quando aveva concluso i 5 anni di studi alla facoltà di lettere, aveva continuato le ricerche per scrivere una tesi di dottorato che si sarebbe intitolata «I pregones di Lima» e che naturalmente sarebbe stata dedicata al suo maestro, il dottor Hermógenes A. Morones.
Slash Radio Web ha presentato Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.